Il libro si chiama Swing in Bulagna e chissà già come ho pronunciato la seconda parola, avrò sicuramente fatto dei terribili errori ed è un libro che ha due autori e un autore collaboratore. Noi, siccome siamo MAPS e abbiamo dei mezzi potentissimi, li abbiamo tutti qua, chi di persona, come uno degli autori, Vanes Poluzzi, e il collaboratore Roberto Benatti. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi
e buon pomeriggio anche da parte mia.
E poi, per motivi igienici, proprio anche il dottor Pirozzi ha detto no, lui non può uscire di casa, sì, perché infatti è un sacchetto di bacilli. Abbiamo l'altro autore, che è Simone Colantonio. Simone, ciao, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, ciao.
Allora,
ciao.
Hai un dottore qua in linea, quindi se vuoi approfittarne e raccontargli qualcosa, lui ti può...
Benissimo, no, ma direi che il terzo giorno sono, non dico resuscitato, ma sto molto meglio, quindi...
Allora, insomma, questo va oltre la medicina e la natura umana, va benissimo così, non c'è bisogno del mio aiuto.
La scienza fa un passo indietro, questo è...
Esatto.
Quello che dice il nostro dottor Pirozzi. Allora, a parte gli scherzi, il libro Swing in Bulagna è un libro che veramente, attraverso una serie di testimonianze, soprattutto orali, poi ritrascritte, e un bel apparato iconografico, non soltanto di fotografie ma anche di riproduzioni di documenti, di articoli di giornale, tenta di ricostruire in maniera parziale, ma lo si dice già nelle premesse, quello che poteva essere una parte dell'ambiente culturale della Bologna degli anni 60. Quindi la prima domanda che faccio a colui che chiameremo il malatino, cioè Simone, e
grazie,
perché
grazie, diminutivo soprattutto.
Ecco, perché malatino questa decade? Perché avete scelto questa decade? Perché partire dagli anni 60?
Beh, allora, il motivo principale è in realtà molto molto banale. Si era nel 2008, Ievanes, e in quanto conduttori di una trasmissione che, insomma, su queste frequenze, su queste stesse frequenze va in onda, ovvero Boomerang, e abbiamo pensato, ci è venuto in mente di dedicare una serie di puntate all'anniversario, insomma quarantennale del 1968, insomma se ne parlava molto in giro, eccetera eccetera. Abbiamo deciso di non tirarci indietro rispetto a questa cosa, facendolo però in ambito locale, quindi andando a cercare alcune storie artistiche interessanti che potessero ricreare un po' quella che era l'atmosfera culturale nella Bologna di quel periodo, e cercando di capire, o almeno con la pretesa di arrivare a capire alla fine di questa indagine, e se e come quei cambiamenti culturali in campo artistico, che erano stati così forti in quel periodo, in particolare negli Stati Uniti e poi in Europa, in Francia, in Inghilterra, e a livello comunque generale internazionale, se come questi cambiamenti avevano investito e con che tempistica anche la città di Bologna, per uscire poi con un risultato che in realtà ci ha abbastanza sorpreso e ha tolto di mezzo un po' gli stereotipi di cui ci eravamo anche probabilmente un pochino nutriti, e in particolare io e Vanes, che quel periodo, non, per chiare ragioni anagrafiche, non avevamo potuto, soprattutto io, ci tengo a dire, non avevamo potuto viverlo direttamente, e quindi, diciamo, ciò che è emerso alla fine di tutta la questione è che, non di per dirla molto 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 brevemente, il libro fa emergere probabilmente tutto questo attraverso queste quattro belle storie, questi quattro bei racconti orali, per poi far emergere però alla fine, come assunto della questione, che cambiamento fu, ma non fu un cambiamento repentino e secco, ma fu un cambiamento graduale nel tempo, le cui radici probabilmente possono essere, in certi casi, per esempio nel caso dell'ambito teatrale, fatte risalire addirittura alla fine degli anni 50.
Addirittura, ma infatti sì, questa è una cosa che voi specificate, mi sembra anche una cosa da un punto di vista metodologico molto corretta, perché non ci sono, raramente ci sono nella storia anche del costume, nella storia culturale, delle esplosioni e dei cambi repentini, spesso ci sono invece dei lenti mutamenti. E a proposito di metodologia, io volevo proprio parlare anche con Roberto. Roberto, tu come hai collaborato a questo Swing in Bulagna?
Dunque, io ho collaborato perché sono il più vecchio.
Hai tirato fuori la carta, sì. Più vecchio.
Io sono quello che andava a vedere i concerti di Jimi Hendrix nel 67 o 68, non mi ricordo
68
più.
Era,
68, io ero quello che aveva conosciuto un po'. Aveva vissuto il periodo dei Judas e dei Jaguar, degli scontri verbali,
scaramucce.
Che avvenivano al Sirenella in quegli anni, insomma, su due modi diversi di intendere la musica, che era quella dei Beatles e dei Rolling Stone, e che venivano, e dei Mods e dei Rockers si chiamavano.
Sì, ah, non lo so, sì, lo, vabbè, lo sai tu che c'eri?
No, ma perché erano londinesi questi. e quindi così. Niente, io sono intervenuto perché abbiamo registrato a casa mia, mi interessava, e siamo andati in montagna da Loriano Machiavelli e il gruppo del Teatro Viaggiante e li abbiamo intervistati. Era per una trasmissione radiofonica, poi a Vanni si è venuto in mente di fare un libro, che mi pare sia venuta una bella cosa.
È venuta, ecco, una bella cosa, sì.
La cosa che ci tengo è che per tutti e quattro gli argomenti, che sono la musica, il cinema, il teatro, il cinema diviso in due parti, il filmmakers e... quello che c'era prima della Cineteca, e tutto questo è abbiamo raccontato, se posso mettermi anch'io, l'underground, cioè l'underground bolognese di quegli anni, cioè quelle persone, quei cantanti, registi cinematografici, i teatranti che non sono diventati famosi, ma che hanno contribuito a far conoscere il cinema, che poi è diventato istituzione con la Cineteca. Mingardi ha contribuito a far conoscere e a far capire che cos'è il cinema fatto in modo artigianale, e poi il gruppo teatrale Viaggiante, che sì, Loriano Machiavelli è famoso, Guido Ferrarini è famoso perché ha un teatro e continua a fare attività, ma del Teatro San Leonardo, il Teatro San Leonardo che loro hanno fondato, è venuto, si è conosciuto solo negli anni dopo con De Bernardinis, ecco. Quindi la cosa interessante del libro è proprio che si è parlato di artisti che non sono diventati famosi e che però hanno contribuito, anche nella musica, me l'ero dimenticato prima, a far conoscere e a cambiare il modo di fare musica, cinema, teatro a Bologna.
Ecco, Vanes, ti devo chiedere una cosa. Io, leggendo questo libro, da bolognese adottato, insomma, visto che ormai quasi metà della mia vita è stata passata in questa città, ho trovato un tratto che continuo a vedere, insomma, a Bologna, ovvero sia un grande fervore iniziale che porta talvolta a dei buoni risultati, ma una volontà che deriva da una necessità, facendo appunto necessità virtù, di non sfondare poi più di tanto. Tu come la vedi?
Ma è bellissima questa tua chiave di lettura, perché io non so se sia una peculiarità del mondo bolognese, del cittadino quadratico bolognese medio.
Bello quadratico, mi piace.
Ti piace? Sì. Mutuato dagli aspetti statistici ormai di gran modo. Detto questo, però, la scena è esattamente come la vediamo anche noi, di fatto. Non so, c'è la visione per cui non è tanto l'importante in qualche modo sfondare, come hai detto tu, oppure apparire a tutti i costi. L'importante sembra veramente essere il fare qualcosa per se stessi. Quello che emerge dalla lettura di queste storie e anche dalla visione che dicevi tu, Francesco, è secondo me proprio questa, quella del fatto di non volere necessariamente apparire a tutti i costi, ma di fare delle cose primo per se stesso, con della passione, con dell'amore, con del trasporto per... Ognuno aveva le sue caratteristiche, le sue peculiarità, quindi i Judas volevano, bellissimo, quando parlano dicono: noi vogliamo suonare, suonare, suonare. un bel anticipo di quel che dirà Borrelli molti anni dopo, procura della Repubblica di Milano, col resistere, resistere, resistere. C'era un Mingardi che faceva tutto da solo, l'ha già detto Roberto, ovviamente, quindi voglia di fare cinema costruito completamente in modo autonomo. C'erano quelli del gruppo teatrale Veggente che avevano solo voglia di coinvolgere la gente, nessun'altra fantasia se non quella appunto di fare un teatro non solo per il popolo, ma del popolo, dove il popolo si poteva realizzare anche partecipando interamente. E poi c'è la costruzione di quella magnifica esperienza che è diventata, quella sì, a portata di tutto il mondo, cioè il riconoscimento dell'icona Bologna come mondo del cinema in generale, che però parte da una forte esperienza, anche in quel caso, di persone illuminate, che vedevano l'idea come una volontà di far vedere dei film interessanti, intelligenti, che non fossero diciamo le solite proposte che venivano dai vari angoli degli Stati Uniti. Quindi la tua affermazione, credo, io la condivido totalmente. Non so darti una spiegazione nell'intimo, nel DNA dei bolognesi, appunto, però di fatto è così, cioè non sembra essersi questa voglia di apparire a tutti i costi, ma sembra la voglia di fare, di essere, di mostrare le proprie passioni.
La cosa curiosa, visto che stavate citando Mingardi, no? Questa persona che girava i western prima in muto, però scrivendo lo stesso la sceneggiatura, cioè veramente la sceneggiatura, intendo dire i dialoghi, quindi veramente una voglia di fare incredibile. Però ho trovato che, rispetto a quello che dici tu, è vero, però ho trovato che in qualche modo non è che lui era soltanto talmente, almeno leggendo quello che dicevo Stribo, che era talmente preso dal fare cinema che non, in qualche modo non trovava il tempo. C'era proprio anche un'incapacità di relazionarsi con i livelli superiori nell'agire artisticamente, quando anche all'epoca, visto che non stiamo parlando insomma del 1200 ma del 1960 e rotti, si sapeva perfettamente che il prodotto artistico doveva poi avere un mercato sul quale affacciarsi, e che quindi le relazioni non potevano essere soltanto di tipo artistico, perché per quanto riguarda le relazioni di tipo artistico mi pare che Mingardi è quello che abbia raccolto di più tra gli artisti, non tanto tra gli organizzatori, ecco, perché il discorso sulla Cineteca, sul Cinema Roma d'Essè e sulla Commissione Cinema in Comune sono delle cose un po' diverse. Però mi sembra, ecco, che lui abbia raccolto premi, che in qualche modo abbia sfidato, dicendo così, a singolare attenzione grandi nomi come Rossellini e altri, abbia vinto, però quando doveva chiamare a Roma si bloccava, che è una cosa da un lato molto tenera, ma dall'altro ti fa anche incazzare, leggendo il libro, dico,
Sì, no, se posso intervenire, Mingardi non è mai andato a Roma, non perché non lo chiamasse, lo chiamavano.
Ah no, appunto, è quello che stiamo dicendo.
Ma lui non andava perché aveva un lavoro, faceva l'artigiano, quindi non poteva lasciare il suo lavoro, che riteneva più importante, ma per vivere, là doveva andare e abbandonare la sua attività, era un artigiano, ecco, quindi, ecco, forse per quello. Ecco.
Simone, senti, volevo sapere da te, quante chiacchiere avete dovuto tagliare, perché ci sono dei momenti molto diversi nel libro, dei momenti molto istituzionali, invece poi dei momenti in cui si vede che proprio come i dialoghi a botta e risposta ci sono stati, così li avete trascritti nel libro. Ci sono dei momenti molto divertenti sul gruppo teatrale viaggiante, adesso non ricordo, in cui c'è uno che dà una versione, immediatamente un altro viene a contraddirla, ecco, anche questo è interessante, e da questo punto di vista credo che il lavoro di selezione sia importante anche come metodo storico, perché alla fine questo libro diventa un libro di storia non soltanto cittadina, ma di storia culturale di un momento molto particolare.
Beh, se la cosa succederà non potrà che farci piacere. Sì, in effetti, in particolare per quel che riguarda il capitolo del teatro, beh, loro erano in effetti teatranti e hanno fatto teatro anche durante l'intervista, infatti
il bello di quel
pomeriggio, di quella serata è stato anche questo, ci siamo divertiti tantissimo, ma ci siamo divertiti tantissimo anche durante le altre interviste, però lì erano in quattro, scafatissimi, insomma, dal punto di vista teatrale, dei tempi, eccetera, quindi insomma veramente è stata una sorta di piccola rappresentazione, insomma, piccola rappresentazione di una storia reale, ma è in qualche modo messa sotto forma di una piccola rappresentazione. E un lavoro ovviamente di scrematura, di taglio di alcune cose c'è stato, era già stato fatto in realtà in sede di preparazione delle puntate radiofoniche, perché già come accennava prima Roberto, in realtà subito dopo aver realizzato le interviste le abbiamo montate, abbiamo lì già fatto dei tagli delle cose che ci sembravano un po' superflue, meno interessanti, e abbiamo mandato in onda una serie di puntate, 5 o 6, durante ovviamente gli spazi di Boomerang della nostra trasmissione, e abbiamo mandato in onda tutte queste interviste. Avevamo già fatto un lavoro quindi di scrematura, e in sede poi di preparazione del libro, che quindi una sorta di estensione cartacea di tutto quel lavoro fatto per la radio, ci siamo rimessi un po' in gioco, abbiamo ripreso il materiale, alcune cose magari che avevamo scremato per le interviste ci sono tornate utili, altre il contrario, però insomma certamente un lavoro di questo tipo è stato fatto. La cosa però che ci premeva fare, e che credo che in buona parte insomma siamo riusciti ad ottenere, questa è una cosa che mi fa molto piacere, e la cosa credo che siamo riusciti a fare è rendere comunque la lettura fluida e molto godibile, e questo grazie ovviamente all'intersecazione di momenti appunto seri o seriosi, per dirla in questo modo, e altri magari subito successivi in cui la cosa prendeva insomma entrava nell'ambito dell'aneddotica o dell'ironia. Quindi credo che anche il cambio di registro in questo senso sia stato utile a rendere il libro particolarmente godibile alla lettura. Quindi credo che se ha, e spero che lo abbia, come tu dicevi, una sorta di valore storico-culturale, credo che abbia anche in sé un valore proprio per la pura godibilità. Ecco, credo che siano questi due le due virtù principali di questo lavoro.
Lo possiamo confermare. Ricordiamo che si chiama Swing in Bulagna, i libri di Emil, ed è una diretta derivazione della trasmissione che Vanessa e Simone conducono sulle nostre frequenze. Quindi chiederei in conclusione di intanto ricordare tutti i contatti di Boomerang, e magari, se ancora ci sono in archivio le puntate dedicate a queste storie di musica, cinema e teatro nella Bologna degli anni 60, di dare anche un indirizzo internet, oltre che l'appuntamento per la puntata di domenica. Simone?
Sì, allora, dunque, sul sito internet, sul nostro blog, che risponde all'indirizzo boomerangboomerang.blogspot.com, ci sono le puntate, i link per il download delle puntate. In questo momento non so se sono ancora attivi, ma li riattiverò a breve. Quindi
bravo,
comunque,
perché
a breve
ci sarà richiesta, perché così diventa un audiolibro, no? È ancora più bello,
esatto,
uno legge e ascolta.
E ricordo Boomerang tutte le domeniche pomeriggio alle 16:30, e ricordo, cosa importante, che martedì pomeriggio presenteremo il libro alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana alle 18:00, alla presenza anche di Loriano Machiavelli e Sandro Toni, che sono due dei principali protagonisti del libro, saranno presenti anche loro, e quindi chi potesse venire insomma è invitato ovviamente alla Feltrinelli di Piazza Ravegnana martedì 15 febbraio alle 18:00.
Vedi, lo volevo fare dire a Vanes e a Roberto, invece
esatto,
invece lui con l'arroganza dei malati ha detto lo dico io.
Ne ha facoltà.
Esatto. Allora, Swing in Bulagna, andate sul sito di Libri di Emil per saperne di più. Grazie mille a Vanes, Simone e a Roberto, avete fatto un bellissimo lavoro che pare che possa continuare, insomma, in qualche modo. Staremo a vedere. Grazie mille.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao.